Ok, allora dicevo, riprendiamo il nostro percorso che, diciamo, sui segni dei tempi, che è stato messo come percorso generale sotto quel versetto di Matteo: sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi. E un passo dopo l'altro, secondo me, dal mio punto di vista, insomma, spero, riusciamo a cogliere anche un po' così la complessità, no, di questa faccenda, insieme alla sua ricchezza, no? Noi abbiamo sempre un po' l'idea che un segno, per essere un segno, deve essere chiaro, no? Cioè, per noi l'idea di segno è abbastanza legata all'idea di segnale, dunque, cioè, si deve capire se c'è stato un segno o no, eccetera, no? Mentre di per sé quello che mano a mano vedremo è che, come dire, l'esperienza dell'interpretare i segni dei tempi all'interno della storia di Dio con gli umani è come tutte le esperienze relazionali, è sempre un'esperienza carica di pluralità di significati, no? I segni in una relazione non sono mai dei segnali, no? Un titolo puramente informativo, sono sempre un passaggio in una storia, no? E dunque, come tale, sono utilizzabili in maniera diversa, comprensibili a livelli diversi, eccetera. Bene, un passo alla volta. Il primo testo su cui abbiamo ragionato la volta scorsa, che era quel testo di Siracide, lavorava un po' sulla questione, diciamo, era concentrato nell'ultimo versetto, non so se l'avete ancora presente, quando diceva tutte le cose stanno a due, una di fronte all'altra, no? Sul principio della relazionalità, appunto, no? Del fatto che le vita, le storie, le persone, anche il più profondo di noi stessi, è un'esperienza profonda sempre di relazione, si capisce, si legge, si interpreta, si decide, si sceglie, si orienta, si governa, mettete tutti i verbi che volete, soltanto nella misura in cui lo viviamo come una relazione, no? Non c'è niente, ma davvero niente, nella nostra vita, nella vita comune, che sia solo mio, che dipenda solo da me, che sia una cosa che inizia e finisce in me, no? Io credo personalmente che questo sia una delle questioni più difficili da capire, non nella frase tutti capiscono cosa ho detto, ma da far funzionare, no? Perché è esattamente una cosa che va un po' contro la nostra logica istintiva, che è quella basata sul principio del dire io, no? Da quando siamo piccoli così cominciamo a dire io, no? E da bambini lo facciamo in modo plateale, tutto è mio, no? E gli altri non esistono, no? A 3 anni io ho un fratello, ma mio fratello non ha nessuno, perché esiste solo in funzione di me. Tutti da adulti sorridiamo dicendo, beh, guarda, no? Che buffi i bambini. Ma in realtà continuiamo a ragionare in questo modo, no? Un po' più sottilmente, diciamo, io ho scelto, io ho capito, io non ho capito, io intendevo, io non intendevo, come se l'altro, gli altri, il mondo, la realtà fossero una variabile irrilevante, no? E comunque solo relativa a noi. Invece la struttura di fondo con cui viviamo ed esistiamo è una struttura relazionale, no? E per questo bisogna distinguere i segni, non perché sia giusto, ma perché se è relazionale bisogna imparare a vedere l'altro, no? L'altro, gli altri, la realtà, la storia, perché se non sono da solo l'altro non è una variabile occasionale, no? Se non c'è niente nella mia vita che accade in solitaria, no? O autonomamente, bisogna distinguere che cosa succede. Un esempio molto forte di questo è il rapporto con i figli, no? In genere i genitori questo lo capiscono bene, i figli sono completamente autonomi, non c'è nessuna garanzia che quello che tu fai per educarli, per indirizzarli, per spiegargli sia effettivamente dia dei risultati certi, hanno una loro libertà. Contemporaneamente non sarebbero mai quello che sono senza di noi, ma anche noi non saremmo mai quello che siamo senza di loro. Dal momento in cui un figlio nasce, la tua vita cambia, non c'è più santo, no? dalle cose concrete a quelle più sostanziali è un'altra cosa, e contemporaneamente però uno degli esercizi più difficili è vedere un figlio, no? Vederlo per quello che è, guardarlo lasciandolo essere quello che è, no? I tentativi di proiezioni, di desiderio, di sono a ogni piesso spinto, no? Non lo guardiamo senza vederlo, no? È facilissimo rispetto a un figlio dire no, ma sai, il mio primo oppure il mio secondo è così, no? È così, cioè, immediatamente entri in una logica come se non ti potessi aspettare niente di nuovo, perché è così, no? C'è un carattere così, no? Rispetto al fratello è tutta un'altra cosa, no? Questi ragionamenti qua. È difficilissimo rimanere attenti a vedere il proprio figlio lasciandolo essere quello che è, no? Perché è difficile distinguere i segni, eh? E in genere, per esempio, di alcuni passaggi complicati dei figli si accorgono tutti, i genitori per ultimi, perché distinguere i segni è molto complicato. Allora, questo è un po', diciamo, il punto di partenza, la questione relazionale. Questo per dei credenti non è indifferente, perché questo significa, lo dico con le parole del catechismo, così forse ci capiamo, perché oggi non sono tanto efficace, credo, nel chiarire, ma questo significa, quando io dico che credo in Dio Padre Creatore, cioè che Dio ci ha creati, che noi siamo creature, significa dire che credo che la nostra struttura è relazionale, che non è autosufficiente, che non vuol dire, non è autosufficiente vuol dire siamo un po' scemi, non ce la caviamo da soli, no, vuol dire esattamente che se non in una relazione io non capisco di me, non ho la... E questo è quello che gli antichi, i medievali, ci hanno detto quando hanno detto Dio è creatore, noi siamo creature. L'unico che sa e agisce di sé in sé è Dio. Tutti gli altri, essendo creature, hanno una, sono una parte, non sono mai il tutto, e dunque possono solo vivere in un tessuto di relazioni. Allora, questo era un po' il punto di partenza, e cioè i segni sono questo luogo delicato, i segni dei tempi, per un credente a maggior ragione, sono questo luogo delicato del rapporto tra dentro e fuori, cioè tra quello che io dico quando dico io, no? Io penso, io sento, io sono d'accordo, io non sono d'accordo, e tutto quello che intorno a me, gli altri, la realtà, la storia, il caso, la probabilità, la statistica, Dio, eccetera, cioè tutto quello che non sono io, e come questo è in relazione con me, no? Tra questo dentro e questo fuori si parla per segni, no? Esattamente come tra me e gli altri parliamo per parole, che sono segni, no? Che non corrispondono mai al 100% a quello che sento, e contemporaneamente però in cui io mi sforzo di far corrispondere la parola a quello che sento, e l'altro ascolta, si sforza di ascoltarmi con attenzione, di capire, di seguirmi nel ragionamento, ma non è detto che al 100% colga tutto quello che io ho intenzione di dire con quella parola, no? Il segno è veramente un po' questo luogo come la parola, no? E questo funziona benissimo in Dio Trinità, che è tutto, no? Dio creatore è tutto, si basta da solo, per dirla con questa espressione, ma ha voluto sottoporre se stesso alla stessa legge nostra, per cui è un Dio uno e trino, no? È un Dio in cui la relazione è dentro al suo essere uno, no? E in questo, guarda caso, abbiamo sempre detto, sentito dire che Gesù è la parola, no? Cioè è questo segno che Dio lancia fuori di sé verso di noi, verso noi che siamo il suo esterno, no? Il suo di fronte a lui, perché noi possiamo entrare in dialogo con lui, no? Allora, questa è un po' la cornice grande di questa logica dei segni. Io credo che da questo punto di vista molta della nostra vita quotidiana, se ci mettessimo un po' l'animo in pace sul fatto che siamo dei parziali, cioè che anche quando dico io non dico il tutto, sarebbe un po' migliore, no? Perché se noi, come dire, tenessimo davvero in conto che io è sempre un'esperienza relazionale, per esempio non avremo tutte le colpe del mondo, non avremo tutte le responsabilità del mondo, non avremo tutti i doveri del mondo, che sono tutte cose che spettano solo a Dio, ne avremo una parte, no? E quindi forse potremo stare un pochino più tranquilli. Boh. Allora, questo qui è un po' l'orizzonte iniziale. Il testo di oggi, e così come anche il testo della prossima volta, sono due testi di Isaia, del libro di Isaia, che ci così introducono un po' ancora in questa esperienza dei segni, perché Isaia è un profeta, tutti lo sappiamo, sta catalogato sotto i profeti, e i profeti nella cultura del Primo Testamento, nel mondo ebraico, non sono quelli che guardano nella sfera di cristallo e dicono il futuro, che è un po' l'uso comune che abbiamo del termine profeti. Sono proprio gli interpreti dei segni, e in questo senso visionari, no? Sono, infatti, il loro nome in ebraico è proprio coloro che vedono, no? Sono dei visionari, cioè sono quelli che riconoscono, che vedono. Infatti in genere le loro profezie fanno abbastanza morire dal ridere, perché ti dicono, è come quando un professore a marzo a uno studente che ha tutti e quattro dice: se continui così sarai bocciato. Sì, cioè non è che è una profezia, nel senso che è prendere atto della situazione in rapporto alle attese che ci sono sul tuo lavoro, eccetera eccetera. Se tu da marzo a giugno continui a pigliare tutti e quattro, non te la cavi, no? Allora, certo, riguarda il futuro, ma riguarda il futuro come un'interpretazione del presente e della dinamica tra lo studente e le aspettative che ci sono su di lui, quello che dovrebbe fare, no? E in questo senso un insegnante è un veggente. Beh, è un veggente nella misura in cui è uno che vede, perché ha gli elementi, no? Perché ha i voti, sa cosa una scuola si aspetta da uno studente, sa come è quel consiglio di classe, sa fino a che punto quello può tirare o non tirare la corda, eccetera, no? Già un genitore rispetto alla scuola del figlio è sempre lì che, appunto, va a parlare ai professori per farsi dire come va suo figlio, no? Perché non ha tutti gli elementi, perché non lo vede nella dinamica, perché non conosce il consiglio di classe e così via, no? Perché non sa quantificare esattamente che cosa è richiesto a quel ragazzo, eccetera, no? Oggi non è un caso che nella nostra cultura noi abbiamo, rispetto ad alcune situazioni, la mania di investire tutti di tutta la responsabilità, perché ci sentiamo tutti Dio, no? Allora, la scuola si aspetta che la famiglia si faccia carico di che, no? Certo, la famiglia può farsi carico di fare la famiglia, però di per sé non è in grado di farsi carico di quello che deve fare la scuola, no? E forse anche di quello che la scuola non riesce a fare, ma non può farlo manco la famiglia, nel senso che la famiglia fa un altro mestiere, no? Ma lo stesso è sul catechismo, dice: l'educazione cristiana dei figli spetta alla famiglia, no? Quindi devono impegnarsi i genitori rispetto al catechismo. No, lo mando a catechismo proprio perché qualcuno gli faccia quella parte che non posso fare io. Dopodiché io farò la mia parte a casa, no? Ma allora c'è il mito del coinvolgimento di tutti su tutto, no? I cittadini devono controllare la politica. No, momento, la politica è nata per controllare l'andamento della cosa comune. Se io devo controllare la politica, facciamo meno della politica, nel senso che evitiamo un passaggio, torniamo alla democrazia diretta, si decide per centurie e quelli che sbagliano li impicchiamo, lo facciamo prima. Ma di per sé la politica nasce esattamente perché io possa delegare qualcosa, no? Perché io non posso controllare il tutto, perché se mi chiedono come funziona il bilancio dello Stato, io onestamente non lo so. Mi pare una roba molto tecnica, in cui bisogna avere delle competenze che io non ho, già capisco a malapena il mio di bilancio personale, figurarsi quello. Non so se riesco a spiegarmi, ma c'è un po' questa logica. Questa logica qua del coinvolgere tutti su tutto e del dire sempre che è colpa di quello che non si è coinvolto abbastanza, tra l'altro, quando le cose non funzionano, è esattamente figlia della logica di non riconoscersi creature, cioè tutti devono avere responsabilità su tutto. E dunque, adesso la dico con una battuta perché sennò mi dilungo troppo, non abbiamo più profeti. Perché non siamo più disponibili a riconoscere a qualcuno la capacità di vedere quello che gli altri non sanno vedere. È un tempo senza profeti. Guardate che nella scrittura questo succede periodicamente nella storia di Israele. Ogni tanto c'è qualcuno che dice: ah, quelli lì profetano ma non sono dei profeti. e c'è sempre Mosè piuttosto che che dice fossero tutti i profeti nel regno di Israele, cioè tutti vedessero, no? Sarebbe bello, no? E però poi dopo, non so, la parola di, c'è un, dei testi che dicono la parola di Dio era scarsa in quei giorni e la profezia era muta, no? Allora io penso sempre a questo versetto quando mi sento un po' depressa come sto periodo, no? La parola di Dio era scarsa in quei giorni e la profezia era muta, cioè qua nessuno di noi né per sé né per gli altri sa più vedere. Allora, Isaia è un profeta che è in un momento di casino tipo il nostro dal punto di vista storico, anche peggio per alcuni versi. È un tempo per Israele difficilissimo e infatti il libro di Isaia, cioè il nome di Isaia è diventato così importante che sotto il suo nome sono stati raggruppati almeno tre libri diversi di lettura dei segni dei tempi. Quindi si parla, se leggete nella Bibbia di Gerusalemme, così si parla, il primo Isaia, secondo Isaia, terzo Isaia, per dire, non che si chiamassero tutti Isaia, ma che sotto questo nome potente sono state raccolte fasi diverse di rilettura della storia. E dunque, in genere, per capire i testi dei profeti, bisogna un po' capire qual è la storia che avevano di fronte, in che momento erano. In particolare, noi ci occupiamo oggi del capitolo 7 di Isaia, che fa parte del primo Isaia, e di un gruppo di capitoli che sono chiamati il libro dell'Emanuele. Molti passi di questo pezzo, di questa parte qua di Isaia, si leggono adesso nel tempo di Natale, si leggeranno nel tempo di Natale, perché sono testi natalizi nelle nostre orecchie, cioè che immediatamente ci fanno venire in mente cose di Natale. Ma è interessante leggerli invece un po' fuori dal loro contesto liturgico. Allora, di che cosa si sta parlando in questo capitolo? Prima di leggerlo bisogna un po' sgarbugliarlo. Qual è la questione storica? L'ambientazione del testo che leggiamo oggi, dal capitolo 7, è più o meno il 730, un momento difficilissimo per la storia di Israele. Allora, Israele, tutti lo sappiamo, dunque, non esisteva come popolo prima della discesa in Egitto, sostanzialmente. Le tribù, queste tribù storicamente si uniscono uscendo dall'Egitto in varie puntate intorno a una questione sostanzialmente religiosa che è l'alleanza del Sinai, si riconoscono come un popolo intorno ai 10 comandamenti, noi diremmo, e avanzano, vanno in terra di Canaan, questa terra dove scorre latte e miele, registrate questa espressione perché tornerà nel testo, e lì sono tutti contenti, Dio ci ha dato questa terra, bello bello, insomma, va bene, e soprattutto fanno questa esperienza che escono da schiavi secondo il racconto biblico e arrivano in una terra che altri hanno coltivato. Loro non si fanno troppi scrupoli, seccano tutti gli abitanti locali e quelli che non seccano li cacciano, e dunque raccolgono i frutti di ciò che non hanno seminato, che per un popolo antico che prima era nomade e che sta diventando sedentario, arrivare in un posto dove qualcuno ha coltivato i campi, ha seminato, ha irrigato, ha fatto, ha detto, poi quando sei lì vicino alla mietitura, quelli tu o li ammazzi o li cacci e mieti, dici mi piace l'agricoltura, no? Ecco, questa è la storia un po' così velocemente raccontata di questi anni precedenti, e lì si stabilizzano e, come spesso succede, cominciano a lasciarsi un po' andare perché è finito il tempo del deserto, della fatica, eccetera, eccetera, appunto, mi piace l'agricoltura, si sistemano un po' e cominciano a fare un po' di caos. E da questo punto di vista, anche storicamente, l'organizzazione che si danno all'inizio, quella dei giudici, eccetera, che è un'organizzazione molto diretta, molto per tribù, poi fa acqua, poi nasce la monarchia, poi ci sono le grandi due figure, Davide e Salomone, dei re sapienti, saggi, giusti, buoni, onesti, meravigliosi, e poi come noi, dopo Davide e Salomone vengono Fiorito e tutti quegli altri, cioè vengono quelli un po' meno saggi, un po' meno buoni, un po' tangentari, un po', no, che favoriscono la loro famiglia, e comincia il normale, finiscono i semidei e comincia il normale. E in questo c'è una questione che sta molto a cuore a Israele in questi anni, che è quella della discendenza di Davide. Cioè, siccome Davide è il re buono per eccellenza, giusto, fedele a Dio, eccetera, anche se la Bibbia ci racconta che un po' di porcate le ha fatte anche lui, però è uno fedele a Dio, L'importante è che sia garantita la sua discendenza, che i re siano della sua discendenza. Nelle profezie di Natale si dice che un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, che era il padre di Davide, e si attribuisce a Davide la discendenza davidica. Non so se ci avete mai fatto caso, quando poi si legge la genealogia si scopre che non c'è un tubo di discendenza davidica, perché peraltro la discendenza è descritta in modo patrilineare, si arriva a Giuseppe, il cui DNA non ha nessuna parentela con quello di Gesù, essendo che Maria avrebbe concepito Gesù per lo Spirito Santo, e Maria non è di discendenza davidica, che è carino, però diciamo si arriva attraverso Giuseppe alla discendenza di Davide per dire che Gesù è l'ultimo di una catena di re giusti, ok. Che cosa sta succedendo in questo periodo in cui si ambienta questo testo e in cui il re Acaz, che è discendente di Davide, sta combattendo, insomma c'è tutta una lotta intestina, e c'è una meravigliosa congiura in cui una meravigliosa signora regina decide di far uccidere tutti i maschi della famiglia, compresi i suoi figli, la personcina da bene, per eliminare la discendenza davidica e passare il regno alla sua famiglia di origine, che era di un'altra tribù. E lì dunque si scatena, il più piccolo viene nascosto, come la storia di Giuseppe, eccetera, c'è sempre il piccolino che viene nascosto, poi viene messo sul trono da bambino, sarà un ambientino rilassato. In questo caos Acaz dice: basta, mi avete rotto le scatole, e vuol fare un accordo con gli Assiri, cioè con un popolo pagano, per farsi difendere contro le congiure interne. Ha già in qualche modo deciso questo, di rivolgersi fuori per farsi difendere. In questo orizzonte viene fuori Isaia, che dice: ma che cavolo state facendo? E fa una profezia facile: se fate così, finirete in mano alle potenze più grandi di voi che vi circondano. Che non è una profezia da palla di vetro, è molto chiaro. Questo è un regno piccolo, se vi dividete al vostro interno, per di più chiedete aiuto ai vicini, gli date l'opportunità di aiutarvi molto e dunque di venire a conquistarvi, che è esattamente quello che succederà. Il regno si spezzerà in due, gli Assiri, chiamati da Acaz, non arriveranno a causa di Acaz, ma poco dopo pigliano, cade Gerusalemme, eccetera, eccetera, insomma, e poi comincia l'esilio in Babilonia e così via. Siamo in questo nodo qua, quindi in un nodo molto simile al nostro, dove tra l'altro la confusione è sovrana, perché adesso ho raccontato la storia un po' così, ma se la leggete in qualsiasi libro di storia è un casino, cioè è difficilissimo, non ti ricordi chi ha fatto cosa, eccetera. Non solo, ma viverla da dentro doveva essere ancora più un casino, perché ti mancavano un sacco di elementi, esattamente come noi oggi. In questa situazione c'è il testo che ci riguarda, dal versetto 10 al 17 del capitolo 7 di Isaia, che dice così: il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Pertanto, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonata la terra di cui temi i due re. Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre, giorni quali non vennero da quando Efraim si staccò da Giuda. Manderà il re di Assiria. Allora, il testo è un po' strano, no? Uno dice: ma di che cosa state parlando? Perché innanzitutto, in questa situazione così confusa, non si capisce bene chi sono i bravi e chi sono i cattivi. Il nostro sogno permanente è che la storia sia una lotta tra cowboy e indiani, in cui possibilmente i cowboy siano belli, bravi, simpatici e si capisca dalla prima inquadratura chi sono, e gli indiani siano brutti, antipatici, e si capisca dalla prima inquadratura chi sono e destinati a perdere, una riduzione della storia in ricette chiare non c'è. E questo è un testo che a me fa molto compagnia di questi tempi, perché mi sembra che è così, che ogni tanto ci sono dei dialoghi dell'assurdo in cui tentiamo di ricostruire dei segni, ognuno si aggrappa a un pezzo dell'interpretazione che gli sembra positiva, ma anche io che mi aggrappo a quel pezzo e dico no, io farò così, voterò questo o quello, lo dici dicendo sì, ma non ci credo tantissimo, però, cioè lo faccio, ma siamo veramente in un tempo di questo genere e non si capisce bene chi sono i bravi e sono i cattivi, primo. Secondo, ci sono una serie di espressioni abbastanza ambigue, vi faccio notare la prima: il signore parlò ancora ad Acaz, chiedi per te un segno del Signore tuo Dio dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Qua ci sono almeno due questioni che non tornano. Primo è che se il Signore parla e parla chiaro, che bisogno c'è di un segno? Dimmelo. Il segno aumenta solo la confusione, perché devo chiedere un segno? Dimmi quello che hai da dire e non ne parliamo più. Infatti noi ragioniamo sempre dicendo cerco un segno per capire cosa Dio vuole, no? Perché se Dio parlasse apertamente non avrei bisogno del segno. Prima ambiguità. Seconda ambiguità: dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Come dal profondo degli inferi oppure dall'alto? Cioè, l'alto è buono, luogo di Dio, eccetera, gli inferi fanno schifo, luogo del demonio. Come sarebbe un segno che mi viene dagli inferi? Allora, già solo queste due ambiguità sono abbastanza pesanti, no? Riflettiamoci un attimo. Che rapporto c'è tra segno e parola, no? O meglio, lo dico in un modo molto concreto, ma insomma per fare in fretta, ma noi ci aspettiamo sempre che la parola è univoca e il segno è ambiguo. E questo suppone pensare che l'univocità è un guadagno e l'ambiguità è una perdita. La parola è chiara, dimmi cosa vuoi da dirmi, no? E così ci capiamo. E invece se tu mi lanci un segnale, no? Ecco, la logica della storia di Dio è il contrario: l'ambiguità è un guadagno e l'univocità è una perdita, perché l'univocità divide, l'ambiguità crea storia da tempo. Perché se io ti dico decidi o bianco o nero, tu hai due sole possibilità di dire o bianco o nero. E una volta che l'hai detto, fine lì, non puoi più cambiare idea. Ma se io ti lancio un segnale e apro uno spazio e tu un po' fai finta di non capire, poi fai finta che hai capito, ma forse non hai capito, e poi cominci a muoverti in un certo modo e io vedo come tu ti muovi, capisco da che parte ti stai girando, ti vengo incontro, si crea una storia possibile. Nei tempi di transizione l'ambiguità è un guadagno. Forse su questo dovremmo riflettere un po', no? Abbiamo sempre così tanta nostalgia di dire se, per esempio, se una cosa è giusta o sbagliata, no? Su di noi e sugli altri. E certe volte le cose non sono né giuste né sbagliate, o meglio, non si sa ancora se sono giuste o sbagliate. Le cose sono appena iniziate, sono ancora non del tutto capite, non ci sono tutti gli elementi possibili, eh? I tratti del carattere di un figlio non sono né giusti né sbagliati, ma bisogna vedere come vanno avanti, cosa diventano, come li articola con altri pezzi. E spesso in ciascuno di noi il nostro peggior difetto è anche la nostra migliore virtù. Essere testardi, parlo per esperienza autobiografica, è abbastanza un brutto difetto, ma è anche la possibilità di tenere duro, di lottare profondamente per ciò che si ama e di non accettare di mollare alla prima difficoltà, e quindi diventa anche una virtù. Allora, da questo punto di vista, l'ambiguità del segno da chiedere in un tempo di transizione è fondamentale. Bisogna chiedere segni, non chiarezze. invocare direzioni, tempo, veramente tempo. Trovo personalmente che la cosa, questa è la mia esperienza di questo periodo in cui, come nel testo, sono abbastanza stanca, la cosa che chiedo veramente di più nella preghiera in questo tempo è tempo. Non solo tempo per me, tempo perché non ho abbastanza tempo per fare tutte le cose che devo, sì, anche quello, ma proprio il tempo di capire, il tempo di sapere dove mettermi, il tempo di lasciare che alcune cose crescano, che alcuni desideri crescano, per sapere se sono veri o no, che di non essere costretta a decidere o a tagliare dei pezzi subito. E in questo senso allora si capisce anche un po' di più, spero, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Il segno è un segno ambiguo, di cui non posso sapere se viene da Dio o da altrove, se viene per il bene o per il male, fino a che il segno non ha mostrato la sua storia. E Acaz invece dice: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Questa è la risposta di Acaz, che non si sa bene se è santo o se è falso, nel senso che lui nel frattempo si era già parato le spalle, e cioè aveva già chiesto aiuto alla Siria, e poi fa il furbo con Isaia e dice: no, non voglio tentare il Signore chiedendo un segno, no? Ma questa posizione apparentemente devota è in realtà una posizione molto atea, perché è di chi si garantisce da sé. E ciascuno di noi lo sa bene, ci siamo passati tutti, ne abbiamo fatto tutti l'esperienza. Ci sono cose che non vogliamo sapere. Non chiediamo segni, non dirmi come la pensi, preferisco non saperlo. Perché certe volte è molto pesante chiedere un segno. Intanto perché significa appunto aprire una storia, significa la fatica dell'interpretazione, significa il tempo che bisogna investirci. E dall'altra perché chiedere un segno significa anche però contemporaneamente non garantirmi ma mettermi nelle tue mani, dipendere da quel segno che tu darai o non darai. E allora Isaia, che era uno con un caratterino, dice: e adesso basta. Non vi basta stancare gli uomini perché vogliate ora stancare anche il mio Dio? È interessante perché la categoria corrispondente a questo tempo di transizione, di confusione e di esercizio delicato rispetto ai segni è la stanchezza. I segni stancano, l'ambiguità è un valore, ma stanca da morire. Per questo tutti abbiamo nostalgia di chiarezza. Perché uno mette tutte le righe dritte, sistema tutte le cose, ognuno nella sua casellina, decide chi è giusto e chi è sbagliato, chi è buono e chi non è buono, e va a dormire tranquillo. Invece se no, uno è costretto a rimuginare permanentemente, no? E dorme poco e male. Ma la stanchezza è veramente il segno. È interessante perché Isaia dice: non vi basta stancare gli uomini con i vostri giochetti, volete anche stancare Dio, no? Spesso l'Antico Testamento, il Primo Testamento attribuisce a Dio capacità, limiti, eccetera, totalmente umani, no? Fa una lettura, la commozione, l'ira, la gelosia, anche la stanchezza, questo mi piace tanto, anche Dio si stanca, no? Temo che come altre caratteristiche di Dio bisogna fare attenzione, cioè evitare di portarlo al limite, perché essendo Dio potrebbe essere, sa, che se gli gira la propria si stanca davvero, no? Però di per sé in Gesù Cristo noi sappiamo che Dio non si è stancato del mondo, no? ma anche Dio si stanca, mi consola, perché forse intuisce persino quanto sono stanca io, che insomma mi sembrerebbe già una buona idea. E poi c'è questo famosissimo versetto: pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. E questo versetto è una roba, lo sentiremo fino alla nausea nel tempo di Natale, perché è attribuito a Cristo come profezia della nascita di Cristo, in una logica in cui si leggevano i profeti come quelli che guardano nella palla di vetro, dunque che prevedeva che sarebbe nato Gesù, eccetera. In realtà succede il contrario, succede che Matteo, quando già l'evangelista Matteo, quando già parla di Gesù, va a prendere nella scrittura questo versetto e glielo mette addosso a Gesù, cioè, ma lo fa dopo, no? Perché appunto la logica non è quella della previsione magica, no? Ma qui c'è invece un tema grosso, questa è una questione per cui questo versetto è molto letto. L'altra questione è su questo termine vergine, perché un disastro, nel senso che in ebraico il termine è giovane donna, ed è il termine che si usa come madamin in piemontese, cioè delle signore non ancora sposate o appena sposate, cioè di quando intelligentemente si sapeva che il matrimonio non era il discrimine dell'esistenza, per cui non è che tu prima eri una signorina e dopo una signora, ma i dialetti e le lingue antiche avevano una parola per indicare una certa fascia di età e di esperienza rispetto allo stare al mondo, che passava anche sopra al matrimonio, no? E poi uno aveva un'altra fascia di età e di esperienza allo stare al mondo, spesso questo era legato alla nascita dei figli, e non era più una madame, nel senso di una giovane signora, ma cominciava a passare in una fase successiva. Noi anche in questo abbiamo le righe dritte, quindi legalmente fino al giorno prima del matrimonio uno sarebbe signorina, poi signora, poi fanno le leggi per cui si chiama tutta signora, eccetera, no? Perché perdiamo il senso di una distinzione più vitale. L'ebraico è una lingua antica, dunque ha una parola che indica questa condizione di una giovane donna che può essere sposata o no, ma in una condizione ancora giovane rispetto all'esistenza. Quando la Bibbia viene tradotta dai 70 in greco, i greci si trovano a dover cercare una parola corrispondente e la traducono con vergine, che sarebbe prima del matrimonio in una logica. Poi questa parola qua ha preso un sacco di peso nel corso della storia, eccetera, eccetera, è stata legata strettissimamente alla questione dell'atto sessuale, eccetera, eccetera. Ed è diventata poi alla fine, connessa alla profezia su Gesù, la vergine. Allora, su questo c'è una polemica infinita, come potrete immaginare, per cui, che ne so, tutti coloro, dai protestanti in poi, che hanno temi di dibattito con il modo in cui i cattolici capiscono la figura e il ruolo di Maria, i dogmi mariani, eccetera, eccetera, dicono che si dice che Maria è vergine basandosi su un errore di traduzione, perché qui non si diceva affatto nell'ebraico. La polemica è infinita, ma qui non ci interessa tanto questo, nel senso che il nostro problema non è di difendere queste posizioni, ma di cogliere un dato fondamentale, no? In questo versetto si dice: il Signore stesso vi darà un segno, anche non richiesto, primo. Secondo, la giovane donna, cioè la donna che ancora ha un rapporto iniziale con l'esistenza, concepirà e partorirà un figlio, che nella società antica era proprio il passaggio dal rapporto iniziale con l'esistenza a un rapporto adulto con l'esistenza, e lo chiamerà Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Questi sono i tre elementi. Allora, primo, il Signore smette di parlare da un segno. Di fronte alla stanchezza rialza il livello di ambiguità. Anche Dio si stanca ed è meno chiaro, non più chiaro. Questo non è una faccenda da poco. Forse l'oscurità, l'ambiguità in cui viviamo è perché Dio ha alzato la posta. Da una parte si è stancato, ma dall'altra ha alzato la posta, cioè ci sta offrendo di più, è meglio. Tutti sappiamo benissimo che innamorarsi a 13 anni è una roba facilissima, a 45 un filo meno, perché uno c'ha uno spessore di resistenze, di storia di sé, di vita, di cose, che lasciarsi andare nell'ambiguità possibile di una relazione con un altro, c'hai una capacità di difesa molto più alto. Ma tutti sappiamo allo stesso modo che innamorarsi a 13 anni fa molta tenerezza, ma innamorarsi a 45 ha un valore e una potenza, perché uno c'ha una vita da giocare che a 13 anni non ce l'ha, non ha nessuna competenza sulla propria vita per metterla in gioco. Forse qui Dio rialza la posta, forse nel tempo dell'ambiguità Dio rialza la posta, si gioca ancora una volta. E in questo ben legge Matteo, non in senso meccanico, ma dice: l'unico segno davvero atteso, il luogo dove Dio ha rialzato la posta fino al livello più alto, è il suo figlio. Qui non è dire Isaia aveva previsto che è Gesù, no, ma è dire: guardate, lì dove Dio rialza la posta, la rialzate in modo definitivo nel darci il suo figlio. Secondo, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, e cioè il segno che Dio dà lo dà attraverso gli umani, la vita umana, non è un segno della natura, il vulcano sparerà la Pilli, oppure come nei racconti dei Cassidy bellissimi, questi alberi si sradicheranno, si pianteranno da soli 400 piedi più in su, e tu dici, vabbè, chi se ne frega, no? Ecco, una roba mirabolante, che dice può farla solo Dio sta roba lì, il fiume comincerà a scorrere al contrario, dicono i racconti dei casi, no? No, il segno che viene dato è una vita che immatura si compie, le nostre vite che immature si compiono, laddove si compiono, sono il segno con cui Dio rialza la posta. E anche qui ben vedrà l'interpretazione cristologica, no? Quando ci viene detto che Maria, in quanto madre di Gesù, è figura di tutti i credenti, cioè che la sua vita in qualche modo incompiuta rispetto all'esistenza, con il sì a Dio si compie, in questo gioco di relazione con Dio si compie, Maria non fa altro che fare ciò che a ogni credente ha richiesto, generare Dio per il mondo. E terzo, questa cosa è partorire un figlio e dargli un nome. Partorire un figlio è un segno grande, no? Perché, ancora una volta, non è scriverà un libro e vi spiegherà cosa dovete fare, costruirà un palazzo, la torre di Babele, diventerà re, la Vergine diventerà re, sarebbe stato ben rivoluzionario, no? No, partorisce un figlio. Cioè metti in opera un'altra relazione, un'altra libertà di fronte a sé, che è parte di lei, che nasce da lei, che non è se non da lei, ma contemporaneamente che immediatamente ha la sua autonomia. La grande opera che compie la vita è creare una relazione nella sua libertà. E per questo questa relazione ha un nome, Dio con noi. Perché ogni volta che in modo materiale, ma anche in modo figurato, in modo analogico, metaforico, noi diamo vita di fronte a noi a una libertà che ha la sua autonomia, Dio è con noi. C'è il tocco creativo di Dio che consente questa libertà. E questo è il grande segno, l'unico segno atteso è il segno della libertà dell'altro generata, non la mia, quella dell'altro. Egli mangerà panna e miele. Dicevo prima, notate, dal deserto si arriva nel paese dove si mangia latte e miele, dove scorre latte e miele, no? Ed è latte e miele sono i cibi dei nomadi, per il popolo ebraico questo era chiaro, no? Perché i nomadi raccoglievano il miele e avevano le bestie, gli animali per avere il latte, no? Latte e miele non è solo il segno del dolce, del buono, no? Ma è anche il segno del nomade, di chi non ha pane perché non ha grano, perché non coltiva, perché non ha terra propria, no? E invece in tutti i racconti dell'insediamento di Israele si dice che mietono il grano, il farro, eccetera, che raccolgono l'uva, eh? C'è il racconto della conquista di Gerico che spesso è raffigurato con i due che portano questi grappoli, col il bastone che porta tutti questi grappoli enormi d'uva come non si erano mai visti, no? Perché raccogliere frutti è il segno della sedentarietà. Questo bambino, questa libertà generata, ritorna al cibo dei nomadi, no? Non è un possidente, che sono cibi dolci, buoni, nutrienti, ma cibi non raccolti, no? Non del possesso, ma della strada. E si dice attenzione, no? Fino che non riusci, ben prima che impari a distinguere il bene e il male, questa libertà generata sarà però abbandonata, no? Manderai il re di Assiria, cioè non basterà il segno di una libertà generata perché ce la facciate a rimettervi a mangiare panna e miele. Mi sono un po' dilungata. Dunque, da un certo punto di vista, il titolo di questa lezione, l'unico segno atteso. Certo, l'unico segno atteso è Gesù. E ben lo capisce Matteo applicando questo testo a Gesù. Ma questa faccenda non è detta così, è un po' religiosa, nel senso che uno dice, ok, sì, l'unico segno atteso è Gesù, ci credo, però poi io nella mia vita campo... cioè, cosa mi dice che il segno è Gesù, no? Dall'altra parte però c'è, come dire, questo tema che ce lo fa, spero, capire un po' meglio, no? L'unico segno atteso è questa capacità di compiere le nostre vite immature generando la libertà altrui, che è ciò che Dio fa per primo per noi e che, come Lui ha fatto per noi, ci mette in grado di fare. Perché questa è l'unica cosa da cercare, da vedere, non chi è giusto, chi è sbagliato, cosa devo fare, cosa non devo fare, ma come la mia vita incompiuta può compiersi, non nel coltivare sé, ma nel generare la libertà degli altri. Basta così, direi. Spero che, sentendo questo testo nella liturgia di Natale, che ci capiterà più, torna più volte questo testo, forse abbiamo un suono un po' diverso rispetto a quello del bambinello del presepio, del dire, ecco, un figlio ci è dato, oggi è nato per noi un figlio, il suo nome è, come dice Isaia nel tuo testo, principe della pace, consigliere ammirabile, eccetera. Leggeremo queste profezie e spero che avremo nell'orecchio qualcosa di più. Basta.